Allora, vediamo un attimino. Allora. Andiamo nel libro di Geremia, al capitolo 36.
È partito.
Andiamo alla pagina 785. Allora, il capitolo è un pelo lungo e corto, diciamo. Facciamo fino al 19, facciamo leggere qualcuno, fino al versetto 19, poi fino al 20, fino in fondo facciamo leggere un altro. Facciamo partire Renato. E poi José, visto che da un po' che non lavora, facciamo degli anni.
L'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dal Signore Geremia in questi termini. Prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che ti ho dette contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia fino ad oggi. Forse quelli della casa di Giuda, udendo tutto il male che io penso di far loro, si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia e io perdonerò le loro iniquità e il loro peccato. Allora Geremia chiamò Baruch, figlio di Neria, e Baruch scrisse in un rotolo da scrivere al dettatore di Geremia tutte le parole che il Signore aveva dette a Geremia. Poi Geremia diede quest'ordine a Baruch: io sono impedito e non posso entrare nella casa del Signore, perciò va tu e leggi dal libro che è scritto a mia dettatura le parole del Signore in presenza del popolo nella casa del Signore il giorno del digiuno, e leggile anche in presenza di tutti quelli di Giuda che saranno venuti dalle loro città. Forse presenteranno le loro suppliche al Signore e si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia, perché l'ira e il furore che il Signore ha espresso contro questo popolo sono grandi. Baruch, figlio di Neria, fece tutto quello che gli aveva ordinato il profeta Geremia e lesse dal libro le parole del Signore. L'anno quinto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, il nono mese, fu pubblicato un digiuno in presenza del Signore per tutto il popolo di Gerusalemme e per tutto il popolo venuto dalle città di Giuda a Gerusalemme. Baruch lesse dal libro le parole di Geremia in presenza di tutto il popolo, nella casa del Signore, nella camera di Geremia, di Gemaria, figlio di Safan, segretario nel cortile superiore, all'ingresso della porta nuova della casa del Signore. Micaia, figlio di Gemaria, figlio di Safan, udì tutte le parole del Signore lette dal libro, scese nella casa del re, nella camera del segretario, ed ecco che là stavano seduti tutti i capi. Elisama, il segretario, Delaia, figlio di Semaia, e Nathan, figlio di Akbo, Gemaria, figlio di Safa, Sedechia, figlio di Anania, e tutti gli altri capi. Micaia riferì loro tutte le parole che aveva udite mentre Baruch leggeva il libro in presenza del popolo. Allora tutti i capi mandarono Yehudi, figlio di Netania, figlio di Selemia, figlio di Cusci, a Baruch per dirgli: prendi in mano il rotolo dal quale tu hai letto in presenza del popolo e vieni. Baruch, figlio di Neria, prese in mano il rotolo e andò da loro. Essi gli dissero: siediti e leggilo qui a noi. Baruch lo lesse in loro presenza. Quando essi udirono tutte quelle parole, si volsero spaventati gli uni agli altri e dissero a Baruch: non mancheremo di riferire tutte queste parole al re. Poi chiesero a Baruch: dici ora come hai scritto tutte queste parole uscite dalla sua bocca. Baruch rispose loro: egli mi ha dettato di bocca sua tutte queste parole e io le ho scritte con l'inchiostro del libro. Allora i capi dissero a Baruch: vatti a nascondere, tu e Geremia, e nessuno sappia dove siete.
Poi andarono dal re nel cortile
Riposero il rotolo nella camera dell'Isamo, segretario, e riferirono al re tutte quelle parole. Il re mandò Yehudi a prendere il rotolo, ed egli lo prese dalla camera di Elisama, segretario. Yehudi lo lesse in presenza del re e in presenza di tutti i capi che stavano in piedi a fianco del re. Il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno. Era il nono mese e il braciere ardeva davanti a lui. Appena Yehudi leggeva tre o quattro colonne, il re le tagliava con il temperino da scriba e le gettava nel fuoco del braciere, finché tutto il rotolo fu consumato dal fuoco del braciere. Né il re né alcuno dei suoi servitori che udirono tutte quelle parole rimasero spaventati o si stracciarono le vesti. Benché Elnatan, Delaia e Gemaria supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo, egli non volle dar loro ascolto. Il re ordinò a Yeramel, figlio del re, a Sesaia, figlio di Azriel, e a Selemia, figlio di Abdel, di arrestare Baruch, segretario, e il profeta Geremia. Ma il Signore li nascose. Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: prenditi di nuovo un altro rotolo e scrivici tutte le parole di prima che erano nel primo che Joachim, re di Giuda, ha bruciato. Riguardo Joachim, re di Giuda, tu dirai: così parla il Signore. Tu hai bruciato quel rotolo dicendo: perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese e farà in modo che non vi sarà più né uomo né bestia? Perciò così parla il Signore riguardo Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Io punirò lui, la sua discendenza e i suoi servitori della loro iniquità, e farò venire su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho pronunziato contro di loro, senza che essi abbiano dato ascolto. Geremia prese un altro rotolo e lo diede a Baruch, figlio di Neria, segretario, il quale vi scrisse a dettatura di Geremia tutte le parole del libro di Joachim, re di Giuda. Aveva bruciato nel fuoco, e vi furono aggiunte molte altre parole simili a quelle.
Diciamo che intanto è necessario, anche per i giovani che sono qua, che naturalmente non sanno chi è Geremia, sanno di un profeta, ma non sanno dove la storia viene calata, no? Quindi non si capisce cosa sta succedendo. Quindi troviamo in un periodo storico, siamo verso, dunque qui la deportazione in Babilonia avviene nel 586 a.C. no? Avviene perché sostanzialmente, dopo tanti avvertimenti eccetera eccetera, il popolo di Israele non esiste a conto proprio, cioè, e nessuno vive per sé, per cui cosa succede? Succede che dopo, cioè, loro non volevano proprio più, ma da sempre sono partiti sempre. E così è l'uomo, così siamo noi, non vogliamo dare ascolto alla parola del Signore, vogliamo fare quello che vogliamo noi, capisci? Giusto che sia così, si fa per tra virgolette, non è giusto. E allora, dopo tanti avvertimenti, però la questione non è una questione solo personale, è una questione generale. Quindi cosa fa? Il Signore le minaccia dicendo: se voi continuate in questo modo, faremo arrivare, io farò arrivare Nabucodonosor, re di Babilonia, che vi distruggerà sostanzialmente. Dice: non dite, perché noi abbiamo il tempio e tanto lo saremo distrutti. Perché non è il tempio la loro garanzia, ma è il Signore. Così come per noi non è la comunità la nostra garanzia, ma è il Signore. Ecco la grande differenza. E quindi arriva il momento che il Signore manda Geremia, questo grande profeta, lo manda dal re, intanto che abbiamo visto manda il suo aiutante, chiamiamolo così, Baruch, che è uno scriva. Non sappiamo perché Geremia in quel momento era impedito, non c'è scritto perché, e quindi fa scrivere esattamente tutte le parole, scritto in modo chiaro, e lo manda dal re perché gli dicesse quello che il Signore gli aveva comandato. Ma naturalmente c'erano scritte delle cose abbastanza scomode che sia il re che tutto il suo vicinato, amici, diciamo oggi lo chiamano cerchio magico, non gli faceva comodo. Per cui abbiamo visto che il re a un certo punto, disturbato da tutte queste cose, Geremia viene considerato naturalmente un pazzo e comincia il re, e abbiamo visto che tagliava il rotolo della parola di Dio con un taglierino e la buttava nel fuoco. Naturalmente la sua fine è stata, non solo la sua ma anche quella di altri, terribile. Poi vorrei andare al capitolo 39 un attimino, ma ci sono dunque dal versetto 11 al 18, se vogliamo far leggere, che ne so, Angela per esempio.
Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo Geremia: prendilo, veglia su di lui e non fargli del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Così Nebuzaradan, capo delle guardie, Nebuzaradan, capo degli eunuchi, Negal-Sarezer, capo dei magi, e tutti i capi dei re di Babilonia mandarono a prendere Geremia e lo fecero uscire dal cortile della prigione. Lo consegnarono a Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, perché fosse condotto a casa. Così egli abitò fra il popolo. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione, va e parla a Abed-Melech, l'Etiope, e digli: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io sto per adempiere su questa città per il suo male e non per il suo bene le parole che ho pronunziate, e in quel giorno esse si avverranno in tutta presenza. Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore. Tu non sarai dato in mano degli uomini che temi, poiché, certo, io ti farò scampare, e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché egli ha posto la tua fiducia in me, dice il Signore.
Questa è una cosa che vedremo dopo, è anche abbastanza particolare, no? Il Signore manda il suo profeta da un servitore del re che era lì, che aiutò Geremia quando Geremia era nella cisterna, coperto dal fango, manda, diciamo, guarda che al re, dice, lo fai morire. Morirà, perché morirà di fame, coperto al fango, eccetera. Comunque poi, siccome il re aveva paura, ma non si tratta più di Jehoiachim, ma si tratta di Zedechia, lo manda a prendere e lo fa, praticamente lo lascia nel cortile. Ma vi ho raccontato questi episodi giusto per calarci un po' in quel che è successo nell'ambiente. E poi leggo ancora una cosa, vado in Luca 11, e dice: guai a voi, dal 47 al 53, guai a voi perché costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero. Molto interessante. C'è l'ipocrisia, insomma. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché se li uccisero e voi costruite loro dei sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni, non tutti come avete visto, e ne perseguiteranno degli altri, affinché del sangue di tutti i profeti sparsi fin dall'inizio del mondo sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Allora, cari fratelli e sorelle, qua abbiamo visto, non è un solo caso, in tutta la scrittura è pieno di questi casi, di casi di servitori, di profeti, che a loro volta subiscono ingiurie, subiscono angherie, subiscono sospetti, subiscono tutto, no? Ed è dura servire il Signore, sapete? È dura, perché? Poiché è duro il cuore dell'uomo, questo è il problema principale. E abbiamo visto, sai, chi era Joachim? Era nessuno, no? Lui era messo lì perché noi non dobbiamo dimenticare i nostri trascorsi, cioè perché siamo arrivati qui. E lui perché è diventato re di Israele? Non perché era bello, perché... Oh, perché sono qua? Perché mi trovo qua questa mattina? E il caso mi ha portato qua. Un'esplosione. Sono arrivato qua negli anni? No. Sì, dice, ma è perché mio padre e mia madre mi hanno generato. Ma tuo padre e tua madre non sono Dio. Capisci? Dobbiamo andare sempre a monte per capire. E quindi questo diventa... Joachim, come tutti noi, spesso e volentieri pensiamo, riteniamo che tutto... Io sono qui perché io sono il centro del mondo e Dio è un cioè, sì, c'è, però, dai, non esageriamo, questo si va per dire, no? Nel libro del profeta Geremia ci sono dei chiari esempi di come non sia una passeggiata servire il Signore. Servirlo non è che lo serve, ve l'ho detto tante volte, guardate che noi non siamo in una religione, in una chiesa cattolica, o cioè, che è tutto, cioè quello che fa il prete, lui o il pastore in alcune chiese, va bene, cioè no, non è così. Siamo tutti responsabili, no? Quindi nel libro del profeta Geremia vi sono chiari esempi di come non sia una passeggiata servire il Signore, perché servire il Signore vuol dire che ci deve essere una condizione particolare, non perché tu sei bravo, stai attento, ma soprattutto tu devi essere fedele. Allora, ieri come oggi, lo scontro è totale a vari livelli, cioè i servitori del Signore tengono la parola del Signore così com'è, non lo adulterano mai, né per un tornaconto personale, né per acquietare le acque in una comunità, né con i signori che non credono, eccetera, eccetera. Dicono la verità. È ovvio che con i signori che non credono, inutile che gli parli, no, di cose che loro non possono capire, perché vuol dire che sei stupido tu. Cioè le cose vanno fatte con tatto, come il Signore ci dice, con prudenza e tutto il resto. Ma il problema rimane che servire il Signore non è che non è facile. Non è facile se noi non siamo facili, capisci? Quindi se noi non siamo facili questo diventa impossibile. Il livello di scontro maggiore avviene sempre dove si conoscono di più le persone, dove c'è una comunità, in questo caso c'era una nazione, e dove c'era uno scopo ben preciso, come abbiamo visto, non è che il Signore parla di Israele per caso, c'è un progetto, non è che questo manda Baruch o Geremia dal re così, c'è uno scopo preciso tutte le volte, e questa è una cosa importante. Allora Geremia ebbe una fortissima opposizione, soprattutto da che cosa? Dal suo popolo, uno. Ma egli forse non aveva scelto di far questo. Non è Geremia, dice, si è alzato un giorno e ha detto io faccio il profeta. Il giorno il Signore l'ha chiamato e che cosa è successo? Geremia non ho potuto fare a meno di fare il profeta. E così avviene con tutti i servitori del Signore, dall'A alla Z, no? Un servitore non ha scelta, cari fratelli e sorelle. Non è che uno domani dice adesso io, ci sono molti che vorrebbero farlo, guarda, no? Vorrebbero farlo, non l'abbiamo visto in tanti, vorrebbero fare i servitori del Signore, vorrebbero parlare il nome del Signore, vorrebbero fare questo e quell'altro. Uno Signore dice, ma io non ti ho mandato. Un servitore, vedete, non ha scelta. È stato così in tutta la storia della fede fino ai giorni d'oggi. non ha scelta, cioè tu non hai scelta, non so come posso spiegarla la cosa. Non è che ti fa piacere fare questo, quello e quell'altro perché la domenica vai a fare l'ubriacone in un culto e sbraiti o fai... Cioè non esiste, è una cosa che non esiste, cari fratelli e sorelle. Un servitore fedele, uno non può mediare. Ai, che problema. Geremia poteva tranquillamente dire, sì, state attenti, potrebbe, però gli ha detto chiaro e tondo la parola del Signore, dice voi non rischiate veramente, non rischiate, sicuramente sarete spazzati via da Nabucodonosore. Non poteva fare diversamente. Abbiamo letto che lui ha scritto le parole, ha detto a Baruch, tutte le parole, manco una è andata perduta di queste parole. Non è, Baruch non è che è andato là ancora a mediato, esattamente quello che ha detto Geremia. Un servitore fedele non può mentire, costi quel che costi. Costi quel che costi. Perché altrimenti adulterebbe la volontà e il pensiero di Dio. Non so se è chiaro il concetto. Allora, non sappiamo perché Geremia fosse impedito, come abbiamo visto prima, nell'andare. Ma tutte le parole del Signore furono esattamente come erano state riferite. Allora, a un certo punto siamo così convinti, noi, che la vita ci appartenga. Eh già, se sono qua è perché sono nato, io sono vivo. Cioè, questo è il concetto, questo, la vita appartiene solo a Dio, cari fratelli e sorelle. E siamo convinti a tal punto di scacciare il Signore fuori dal nostro ambito, fuori dalla nostra vita, perché il primo modo per scacciarlo fuori è proprio questo, pensare che la vita è, non sia un dono ma un diritto acquisito, cioè se diventa un diritto acquisito il Signore viene messo fuori, fuori dalla nostra vita, se non farlo tornare poi quando? No? In vista del momento del bisogno, nel momento del bisogno dove puoi andare adesso? Oh, c'ho una malattia, mi è capitata che non sapevo, vai dal Signore. In questo momento parto e vado, no? Vabbè, l'abbiamo detto tante volte, cari fratelli e sorelle, così c'ho un grosso problema finanziario, economico, sono caduto in disgrazia, e così vai da Padre Pio, e l'abbiamo visto, vai da tutti i santi che fanno in questo modo, ma non è così, non, che ha a che fare con il Signore. Il ragionamento è sempre lo stesso, io sono il padrone della mia vita. Che vuole Dio da me? Questo Dio che vuole? Che vuole? Che va cercando? Non mi disturbare, per favore. Vai qui. Atteggiamento di Joachim. Non mi disturbare, per favore. E c'è anche un rompiscatole poi, no? Tra il re e il Signore. E questo rompiscatole è Geremia. E poi il suo servo Baruch, chiamiamolo servo, i profeti sono chiamati lo servo. Il suo aiutante, chiamiamolo lo scriba, chiamiamolo come volete. Un altro problema. Un rompiscatole. Cioè io sono il re e questo mi rompe le scatole, ma che vuole questo qua? No? Joachim ha mostrato una gravissima forma di arroganza. Cioè, ma chi è questo Dio? Cioè, tanto è vero che quando si è presentato Baruch, dopo che l'hanno portato lì, eccetera, eccetera, come leggeva le cose che il Signore diceva, lui tagliava con taglierino e buttava il fuoco. Avanti. Il fatto è che purtroppo, per, non solo per Joachim, ma anche per tutti gli esseri umani, siccome dicevamo prima che la vita non è un diritto, ma un dono, il fatto è che un bel giorno il Signore bussa e chiede il conto di che cosa stai facendo della sua parola nella tua vita e degli ordini che egli ti ha dato. Questo è quanto. E non pensate che lo chieda solo a noi, lo chiederà a chiunque, ma a noi in modo particolare perché l'abbiamo conosciuto. Allora, la sua parola ti avverte. Tu pensi che i servitori del Signore, solito si pensa, chi sono questi servitori? Sono degli sfaccendati, dei problematici. Dice, quello aveva delle turbe psichiche e poi a un certo punto è diventato un religioso, tra virgolette, religioso è la parola più brutta, e poi si è messo a predicare, si è messo a parlare di Dio, uno da portare in manicomio, problematico. Quindi risolve i suoi problemi problematici, si sfoga così, no? Persone che, questi servitori, che non hanno di meglio da fare, capisci? Se non disturbare le coscienze e gli affari dei malcapitati, capisci? Succede così, disturbare le coscienze dei malcapitati. Dici, ma questo che vuole? Ma sto Dio che va cercando, cioè, io ero così tranquillo, io devo pensare ai cavoli miei, questo mi viene a dire che tra un po' mi spazzano via. Oppure viene un, cioè un credente qualsiasi mi dice, oh, vedi che questa qua non è tua sta vita, questa è sua. Cioè come? E già, mamma mia, che mal di cuore che mi viene. E purtroppo è così. Allora, capite come questi servitori non sono mai stati tanto simpatici, diciamocelo in italiano. Proprio così simpatici. Si sono sempre opposti a tutte le traiettorie, che andavano diversamente dagli ordini del Signore. Ecco perché diventa difficile, in alcuni momenti, è sempre difficile, ma in alcuni momenti diventa più difficile, perché trovi sempre delle opposizioni, no? Oh, se poi lo trovi qualcuno che il temperino, anziché col temperino tagliarci le cose, te lo infila in pancia, come è successo con qualche profeta. O se avessimo potuto farne a meno. Geremia ha dovuto lasciare pure la fidanzata. Se io gli ho detto, guarda, qui la storia sono gravi, no, è vero, è difficile, lui la chiamava la luce dei miei occhi, no? E come avessero, cioè, come, o se avessero, o fosse, non so, se avessero potuto tenere niente. Come sarebbe stata la loro vita? Ecco la domanda. Come sarebbe stata la loro vita? Immaginiamo Elia. Dice, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, adesso cercano di togliermi anche la mia vita. E il Signore poi lo nascose, vi ricordate che fu chiuso in una roccia. Insomma, tutte le storie dei profeti sono state molto, molto complicate. Allora, come sarebbe stata la nostra vita? Io penso, spero, quella di tutti i servitori, se così dobbiamo dire, non possiamo fingere, o forse servitori, io mi metto sempre il forse. Come sarebbe stata? Una vita banale, cari fratelli e sorelle, così sarebbe stata, non una vita speciale. E invece questa parola di Dio rende la tua vita speciale, rende la tua vita diversa. Rende la tua vita veramente diversa da tutte le altre vite, perché ha un valore sovrumano. E Gesù stesso lo dice, io vi darò un qualcosa che parla non solo dello Spirito Santo, l'acqua viva di cui parla alla Samaritana. Dice, se tu conoscessi quest'acqua che io ti do, e dice, dammi quest'acqua che genera e porta la vita eterna. Vedete, quando la superbia ha riempito così tanto il tuo cuore da farti tagliare con un temperino tutte le parole del rotolo e gettarlo nel fuoco, quante volte anche noi non lo facciamo proprio con un temperino che si vede, ma lo facciamo con dei temperini che non si vedono. Li mettiamo sopra una bella crosta di lardo, li mettiamo sopra una crosta di tutte le mie cose che io devo fare e non capisco che le cose sono invertite. Cioè, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Non pensiamo a Jehoiachin quando diciamo queste cose, perché Jehoiachin è un altro. Io devo pensare sempre a me stesso. Non devo pensare a Jehoiachin. A me stesso. Non a te, a me. Io penso a me. Io mi chiamo Ferruccio. Penso a me. Non devo pensare. Questo poi ognuno. Io non vengo qua a fare il maestro, figliuoli, se si può dire figliuoli, fratello. Non vengo qua a fare il maestro. No, no, di maestro ce n'è uno, solo il Signore Gesù Cristo. Questo sia chiaro. Quindi io parlo per me. E poi, chi vuole, questa parola cade qua in mezzo. Ognuno faccia quel che vuole. Allora, svegliamoci dal torpore del cibo. Perché, sapete, l'abbiamo visto in altre occasioni, il cibo che genera... Se c'era lo stomaco, va bene, sì, ci serve per nutrirci. E va bene anche che gustiamo i cibi, il Signore fa tutte le cose. Per favore, però non devono essere la preeminenza, non devono avere la precedenza. Come tutte le altre cose, non possono avere precedenza sul Signore. Questo aveva i suoi affari da farsi. Dice, ma questo che vuole? Scusa, che vuole questo qua? E se domani ti arrivasse una brutta notizia? Io conosco tante persone che di punto in bianco la loro vita... La logica domani è cambiata completamente. Dice, ma cos'è sta roba che ho qua? Niente. Vanno a vedere un melanoma. Porca miseria, non hanno il coraggio di dirti che hai 3 mesi di vita. E così via, potremmo continuare. Allora a questo punto, cosa vogliamo fare? Non lo so cosa vogliamo fare. È duro a parlare a persone che non hanno nessuna sensibilità spirituale. È molto duro. Jehoiachin non aveva alcuno. Quello del mondo non ti dico. Per prurito magari cercano di sentire, ma quello del mondo lasciali stare. Lì è tutto un campo, sapete dove ci sono i rovi, c'è un manicomio tra me. Ma dove dovrebbe esserci questa sensibilità? Magari non c'è. È duro a parlare a persone che non hanno nessuna sensibilità spirituale come quella di Jehoiachin, dei suoi compagni, perché poi non era da solo, era tutto il popolo, dei suoi compagni intenti a seguire solo e solamente l'inganno della loro mente e del loro cuore. Perché uno dice, io spero me la cavo, scriveva quel maestro, mi pare dell'orto, cose del genere, che di Napoli. Ma il Signore dice a Nabucodonosoro, e Jehoiachin dice, tu non scamperai affatto, perché, come abbiamo visto prima, ha fatto un bel programma e così è finita, perché egli non avrà nessuno che siede sul trono di Davide e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Tanto è vero che dopo di lui, no? Arriva un altro re, vassallo, che poi si ritira, e dopo questo è finita la storia, non ci sono più re in Israele. Anche quando sono tornati da Babilonia, che il Signore, se no, le sue promesse, sono tornati da Babilonia dopo 70 anni, non hanno più avuto re. E tant'è vero che poi il profeta del Salmo dice, mi pare il Salmo 74, il profeta è a... Vabbè, non importa, non è importante questo. L'importante è quello che dice. Dice che non sanno fino a quando saranno senza capo, senza tempo, senza...
Asaf,
eccolo qua. No? E quindi avviene esattamente così. Questo è finito. Sedechia non era chi? No? Nessuno, non era passato. E poi faceva ancora il furbo. Che dopo che tu gli hai detto, stai lì fino a quando... E poi lo ha portato subito dopo. Ma il Signore dice non scamperai. Vedete, cari fratelli e sorelle, Geremia, Paolo, Pietro, Elia e altri furono gettati in prigione. Qualcuno se lo ricorda. Furono gettati in prigione nella cisterna. Geremia fu gettato nella cisterna in mezzo al fango, nelle segrete, buie. Capisci? Perché non gli faceva la legge? Ma questo che sta dicendo? Questo è pazzo. No! No, a un certo punto c'era un altro profeta che si chiamava Anania, no, dice Anania, dice il vero, questo lo diceva, no? E dice, io parlo per bocca dell'Eterno, no? E poi, invece non era vero, perché chi parlava per bocca dell'Eterno era Geremia, che gli diceva delle cose scomode. Ma la parola loro affidata era molto più grande che rispetto alle sorelle. Abbiamo visto l'altra volta Mosè, che ha rifiutato di diventare un principe d'Egitto per le promesse. Ma la parola loro affidata era molto più grande di un tesoro che è ben più grande di tutti i beni della terra, cari fratelli e sorelle. E io spero che il nostro incontro qui oggi è un incontro di questo tipo, perché abbiamo questa promessa, perché abbiamo creduto a questa promessa, e per noi è una cosa che sentiamo dentro, come l'acqua viva che Gesù ci dona. Se questo è vero, beati. Se non è vero, vuol dire che non sappiamo ancora che pesci prendere. È difficile capire queste parole se non si è credente. Chissà cosa provò Geremia, perché noi è facile dire era nel pozzo, un pozzo che ci sono andate 30 persone per tirarlo su e hanno dovuto raccogliere non so quanti metri di stoffa vecchia, eccetera, abbiamo visto l'eunuco per tirarlo fuori, non so quando ci vuole. Chissà cosa provò Geremia nel fondo di quella cisterna, no? Pieno di fango. Non certo, cari fratelli e sorelle, poter ascoltare in santa pace la parola del Signore, come si fa in un culto, come siamo noi oggi qua, lavati, puliti, seduti, e poi tutti a casa a goderci le delizie della tavola. È bello così. Ah no, è giusto. Facciamolo, finché possiamo facciamolo, ma non dobbiamo dimenticarci quanto sia difficile essere dei credenti. Chissà cosa gli passò dalla mente, cosa passò dalla mente del povero Geremia, nelle strette della prigione buia e senza sole. E tante volte ci sono dei momenti che sono difficili nella vita dei credenti, no? Può esserci una malattia, può esserci qualsiasi cosa. E se tu sei un servitore del Signore e hai contatto con il Signore, perché lo dici, ma Signore, ma perché? Ma a te che costa, Spirito? Perché devo stare così? Eppure il Signore risponde a Paolo e dice, vai, la mia grazia ti basta. Punto. Ma Geremia vinse, cari fratelli e sorelle, perché la parola del Signore era con lui e il Signore era con lui. Ecco perché vinse, ecco perché questa parola ha un valore così grande per tutti i servitori, che non può essere in nessun caso manomessa, non può essere in nessun caso mediata, cioè non la si può adulterare in nessun modo, in nessuna maniera. Dio Joachim voleva far arrestare, quando ho sentito Baruch e Geremia, ho detto, oh, arrestateli subito, che vogliono questi? Non solo ha fatto bruciare, ma è bello sentire che il Signore li nascose. Nabucodonosor arrivò come una tempesta, spazzò via ogni cosa. No? Sappiamo la storia, non ve la dico, distrutto il Tempio, ha portato via tutto. Per loro dice, no, il Tempio, non è il Tempio, non sono le pietre, non sono le lampade a sette braccia che ci sono là dentro, ma è il Signore. E a un certo punto della storia, se vi ricorderete, no? Nel profeta, mi pare, Ezechiele, no? Quando vedete che c'è un momento che lo spirito che stava dentro il Tempio si allontana un po' per volta e se ne va prima dove c'è, perché era sotto forma di nuvola, e se ne va sul Monte degli Ulivi, se vi ricordate bene, questa storia è una storia bellissima. Il Tempio viene abbandonato piano piano, come se il Signore dispiacesse questa cosa, e così è avvenuta. Sedechia, poi, prima di non io, che ha già avuto il suo, Sedechia, lui furono uccisi i figli, le mogli, nonostante che cercava di mediare con Geremia, i figli, le mogli, e sono l'ultima cosa che lui ha visto, perché gli furono cavati anche gli occhi. Ma Geremia fu cercato da Nabuzaradan, così si chiamava, era il capo delle guardie di Nabucodonosor, e venne lasciato libero e riempito di doni. Ma lascia perdere i doni, benché non fossero questo le cose, non erano queste le cose che Geremia cercava, ma gli furono sopraggiunti. Ed è bello, tutti gli uomini di fede vivono ogni giorno, sono nutriti dalla parola di Dio, che non è solo la lettura sistematica della Bibbia, perché leggere solo la lettura sistematica della Bibbia non serve a niente, cioè è come una cosa senza anima, no? Se non c'è lo spirito del Signore. E Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia: prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. Quindi hai capito? Gli altri sono finiti tutti dove devono finire, ma Geremia, alla fine, dopo tutto quello che ha passato, e non poteva sedere, sapete, perché era in un mondo di delinquenti, e dopo quello che ha passato, così Nebuzaradan, capo delle guardie, eccetera eccetera, mandarono a prendere Geremia e lo fecero uscire dal cortile della prigione. Lo consegnarono a Gedalia, perché nel frattempo Gedalia era quello che Nabucodonosor aveva designato che comandasse in quel posto, figlio di Safan, perché fosse condotto a casa, così egli abitò fra il popolo. E abbiamo visto a un certo punto che Geremia era talmente, ma dove vuoi andare? Dice, vuoi andare di qua? Dice, deciditi, vuoi venire con me a Babilonia? Lo riempivano di beni. No, dice, ma allora, dice, allora fai dove vuoi, sei libero, fai quello che vuoi, prenditi queste terre, insomma, ha avuto la libertà. Ma poi sotto c'è ancora un'altra cosa, molto bella, questo per farvi capire. C'è un altro esempio, no? E quando l'eunuco comunque ha collaborato, no? Ha dato una mano. Dando una mano, è andato ad avvertire se le chiese, guarda che questo sta, è senza pane, è nella cisterna, sta morendo. Va a prenderlo, ma in quel giorno ti libererò, dice il Signore. Ti manda la promessa, lo dice a questo eunuco. Gli dice, ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore. Ecco, questa è, guardate, fratello, l'augurio più grande che io possa fare a chiunque. Tu, gli dice, non sarai dato in mano degli uomini che temi. Che bello. Non sarai dato in mano agli uomini che temi, poiché certo io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada. La tua vita sarà il tuo bottino, poiché hai posto la tua fiducia in me, dice il Signore. Uè. Ma di che stiamo parlando? Allora, ma la viva esperienza dei figli di Dio è questa, per i fratelli e sorelle. Per questo rinunciano, come Mosè e come altri rinunciarono a delle cose che il mondo ritiene irrinunciabili. L'episodio che abbiamo letto ci deve far riflettere, come il Signore non trascura nessuno, non trascura nessuno di quelli che collaborano con Lui. Perché nel Nuovo Testamento del Signore il credente li chiama anche collaboratori, suoi collaboratori. L'esempio dell'eunuco Baruch, come abbiamo visto, no, non è Baruch, perché Baruch era lo scribo, e ce ne sono altri, cari fratelli e sorelle. Ci sono tempeste nel mondo. In quel caso avvenne una tempesta terribile, ma ci sono tempeste nel mondo che possono spazzare via tutto, causate dagli uomini e tante volte causate da noi stessi. Non pensiamo che il male provenga sempre da fuori, dobbiamo pensare che il più delle volte siamo noi a causarlo. Lo causiamo a noi stessi, lo causiamo al nostro prossimo, lo causiamo. Quindi non pensiamo che sono sempre colpa degli altri, sempre colpa degli altri. Oh, maledetti gli altri, ma è sempre colpa loro. Io sono bravo, sono un santo, gli altri è sempre colpa loro. Ma non è così. Non è così, è l'inverso forse. Tu pensi ai cavoli tuoi, alle tue colpe, poi il resto si vedrà. Allora, Ecco, ci sono tempeste nel mondo che spesso sono causate da noi e dal nostro atteggiamento, soprattutto nei confronti del Signore. E questa è la cosa peggiore. Ma il Signore sa conservare e preservare dal male i suoi servi. Se tali sono, li sa preservare, non c'è niente da fare. Agli occhi del mondo sono tutti dei folli, dei pazzi, dei folli, perché si sono opposti alla volontà del Re, come noi ci opponiamo a ciò che non è sottomesso alla parola di Dio. Noi ci opponiamo, tu non, quella, io una medicina che non prenderò mai. Allora, ma noi, c'è scritto di sottomettersi all'autorità, ma non c'entra nulla all'autorità finché non si oppone con la legge di Dio, ma tu hai un'autorità superiore, no? Quindi agli occhi del mondo siamo dei pazzi perché ci siamo opposti alla volontà del Re, ma noi abbiamo un Re più grande al quale non possiamo disobbedire. Ecco il problema, non si può disobbedire, sottomessi fino a quando l'autorità umana non contrasta con quella di Dio. Nabucodonosor dà ordini precisi che vengono da Nabucodonosor, dall'imperatore. A questo punto lui è un imperatore. Cerca che Geremia non fagli del male, accontentalo in tutto quello che ti dirà. In seguito il Signore fa lo stesso con l'eunuco. Nabuzaradan, nonostante che questa città sarà distrutta, tu non sarai dato in mano degli uomini. Che meraviglia, questo io l'augurio veramente. Io devo ringraziare il Signore, non mi avete stato così. Io lo ringrazio sempre, ci penso, quando sono questi cose ci penso. Signore, tu mi hai preservato dalla schiavitù degli uomini, perché mi mettessero, capisci, le mani addosso, ma non addosso fisicamente, da ogni punto di vista. Voi mi direte anche, ma alcuni furono uccisi, no? Giovanni Battista fu decapitato, altri perseguitati, è vero, ma forse, ma voi siete credenti? No, domani, siete credenti? Non mi chiedo se siete credenti, perché sì è vero che molti furono uccisi, Giovanni Battista fu decapitato e ci furono altre cose, sì è vero, ma Dio è più grande, cari fratelli e sorelle, questo è il problema, che non è un problema, è una verità. Allora, perché? Perché Gesù dice nel Vangelo di Matteo, dice, non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non l'anima. Ma temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella gente. Capisci? Nel tempo. Di chi stiamo parlando? Quando uno muore, chiude gli occhi, il tempo non esiste. È già davanti alla presenza di Dio, anche se sono passati un milione di anni, non sono passati un milione di anni, credevo meno, mi sto spiegando? Non esiste, tu hai chiuso gli occhi, per noi pensi che quelli siano lì, ci stanno facendo da 50 anni, per loro il tempo si troveranno già davanti alla presenza di Dio, perché il tempo viene annullato, è chiaro il concetto? Non esiste, dici tu muori, adesso io sto lì, ora. Ma perché tu sei convinto, mi viene da ridere, tu sei convinto che il tempo continua così? Non è così. Allora, abbiamo fede in Dio e soprattutto cerchiamo di essere ubbidienti sempre e cercare di non corrompere, di non adulterare la sua parola. Allora, prima di tutto il Signore, al primo posto di tutte le cose, poi i nostri affari. Allora tutto andrà a gonfie vele. E poi vedremo che il Signore ci dà quanto ci basta per essere felici, che in fondo è quello che conta, i soldi, le cose che contano, servono per le cose che ci servono. Il di più, c'è scritto nella scrittura, dice non darmi tanto perché io mi dimentichi di te, e neanche poco che io, ma dammi il giusto che io possa vivere felice e in pace e sereno. Bene. Sia una buona giornata e il Signore ci benedica tutti, come mi pare che in qualche modo è stato fatto. Amen. Amen.